Sei tu l'oracolo?
Indovinato. E la domanda successiva che ti frullerà nel cervello sarà...
Oracoli e papere su Radio Statale.
Buonasera cari amici radioascoltatori e benvenuti alla quinta puntata di Oracoli e Papere. Erano 2 settimane che non ci vedevamo, siamo tornati in frequenza e anche oggi c'è un'aria diversa nello studio. Io sono qui non in compagnia di Paolo ma in compagnia di un'altra grande persona di Radio Statale che è Eleonora di Carne Fresca.
Che bello. Oggi mi sono trasferita, ho lasciato fare ai miei giovani assistenti, ormai sono praticamente autonomi e mi sono trasferita qui.
Grande.
Perché diciamo dov'è il tuo collega che...
Perché? Perché Paolo, alla faccia nostra, invece di venire qua a fare il suo dovere, di venire a Oracoli e Papere, è in Spagna a lavorare, almeno questo è quello che dice lui. Poi vediamo se riusciamo a collegarci, vedere se effettivamente lavora
o sta facendo. Abbiamo i nostri dubbi,
esatto.
Vediamo sempre dalle sue foto di Facebook che lavorare insomma è una parola grossa.
Va in giro, posta la foto, fa un po' tutte queste cose qua.
Ma sì, fa la bella vita insomma, diciamolo.
Esattamente. Allora, io direi di iniziare subito con la prima canzone.
Che un classicone.
Questa qua è un classicone perché... Sicuramente voi avrete visto Shrek, no Eleonora, tu hai visto Shrek?
Tutti hanno visto, chi non ha visto Shrek?
Ebbene, questa è la canzone, colonna sonora di questo grandissimo capolavoro dell'animazione, All Star.
Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
All that glitters is gold.
Only shooting stars break the mold.
Go for the moon.
You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself and we could all use. In the back streets, you'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid.
And all that glitters is gold.
Only shooting stars break the
Che bella.
Che ricordi.
Esatto.
Quando eravamo piccoli, tanto.
Però pensare che Shrek, quando l'avevano proposto alla Walt Disney, era stato paccato bellamente.
Ah, sì?
Sì. E quindi l'autore poi è andato alla DreamWorks e ha detto, sentite, ho questo progetto. Secondo me può fare successo. E infatti poi
è diventata decisamente bene.
Esatto. Iniziamo allora con le prime domande.
Vai.
Allora, Davide ci chiede, una domanda tecnica questa, ma in Word, in Microsoft Word, c'è il Braille?
No, allora, secondo me non c'è il Braille, però ci potrebbe essere una tastiera in Braille, in modo che tu, cieco, che devi scrivere in Word, puoi scriverlo riconoscendo comunque i caratteri.
Palpando, dici.
Anche se poi non vedi cosa scrivi, quindi...
Esatto. O magari uno schermo interattivo in cui già
questo è figo.
Si potrebbe fare. In realtà, allora, i ciechi per scrivere utilizzano tendenzialmente questo programma che si chiama Duxbury. Ed è praticamente un programma che cosa fa? Tu tramite questo programma puoi comporre o impaginare un testo in Braille, quindi vocalmente, lui te lo impagina.
Ottimo.
Già, te lo stampa anche in rilievo volendo, e praticamente può importare ed esportare file da Word, quindi può convertire i file normali in file Braille e viceversa. Quindi,
che figo!
Quindi, se ne inventano ognuna, quindi in Word non c'è il Braille, però...
Però diciamo che c'è un qualcosa che può aiutare.
C'è l'upgrade, puoi truccarlo alla maniera di Pimp My Wheels.
Esatto, Pimp My Word.
Esatto.
Pimp My Office, anzi, ancora meglio. Ora ho io una domanda per te.
Oh, dimmi.
Dove seppelliscono i cinesi?
Ah, i cinesi in realtà...
Vai, non muoiono.
No, esatto. Ecco perché sono così tanti.
Hai mai visto un cinese vecchio?
Esatto, no.
Molto vecchio.
Esatto, non ci sono.
Ci sono solo i giovani, se ci pensi.
I cinesi, in realtà, secondo me, loro... Quando fai lo you can eat...
No, devo andare al sushi domani, ti prego.
Loro dicono, ma tanto...
Sempre carne, eh.
Esatto, loro... Noi non dichiariamo carne bio, biologica...
Beh, bio 100%,
è bio. 100%, chilometro zero, perché viene è la nonnina... Che abita sopra
esatto.
Il ristorante.
In realtà Roberto Sebiano in Gomorra ci insegna che i cinesi, quando muoiono, vengono congelati, messi nei container e rispediti in Cina.
E ma come mai questa cosa?
Non lo so, è tipo la scena con cui si apre il libro di Gomorra che lessi quando ero tipo in terza liceo, quindi si parla di troppi anni fa. Però mi ricordo che questa cosa
non,
mi è...
Non voglio chiedere esatto. Quanti perché giustamente
no,
sono un gentleman. Bravi, esatto.
Non si chiedono queste cose. Però questa cosa mi aveva colpito tantissimo e mi ero detta, guarda beh.
Ah, i cinesi, quindi, o magari sai, per la storia loro, che c'è il culto legato agli antenati, quindi magari uno morendo diventa dio, cioè diventa una divinità da adorare, perché
diventa
un antenato.
Ok, quindi bam, tipo Edipo che sparisce il corpo?
Esatto, esatto. Oppure presente quando in Mulan c'è Mushu che va a risvegliare gli antenati?
È il mio film preferito,
quello,
lo
cioè,
so perfettamente.
Tu vai a...
Sorgete, brillate, la cura del sonno non vi fa niente, credetemi.
Mushu.
Vabbè, insomma, dopo questa parentesi...
Esatto, oh. Adesso, momento di serietà. C'è un momento di serietà perché Fabio ci chiede, è meglio mettere se stessi o gli altri, prima di tutto? Questa è una domanda filosofica.
Devo risponderti come, cioè, in generale, come dovrebbe rispondere una buona persona o come la penso io?
Ah no, devi essere sincero, cioè, ora con le papere qua, la gente vuole sincerità, vuole sincerità. Spontaneità.
Allora ti dico che è meglio mettere prima se stessi, ma con un occhio di riguardo verso gli altri, nel senso che essere egoisti secondo me è super ok, ma se non vai a ledere l'altra persona, cioè sai, la classica cosa
della libertà, che la mia libertà finisce dove inizia la
bravissimo.
Tua
bravissimo, secondo me è così, anche in generale in qualsiasi questione potrebbe essere un buon deal, come si dice.
Io dico,
che dici tu?
Secondo
Oracolo.
Me se uno ha, come dire, ambisce alla grandezza, alla fine dovrebbe occuparsi più degli altri che di se stesso, perché alla fine tutti i grandi
interiore.
Uomini interiore, ma non solo, cioè se uno alla fine tutti i grandi personaggi che vengono ricordati.
Bill Gates ha pensato agli altri? Ci ha dato un computer.
Ha dato un computer. Ha fatto sì che tutti gli scemi potessero usare un computer senza dire "Ma come ti fa? Non mi unisco".
Bravo Bill Gates.
Oppure pensiamo a, ad esempio, Madre Teresa di Calcutta.
Sì, vabbè, Gandhi.
Grandi personaggi.
Però comunque
che...
sono persone votate verso l'altro.
I santi.
Ma sono comunque
che...
persone votate verso l'altro. Metti una grande persona, Napoleone.
Esatto.
Cioè, questo lo ricordano tutti, ma non è che proprio pensasse tanto agli altri. Anzi, era un uomo, cioè la sindrome di Napoleone, che insomma, quando
Napoleone
uno è super egocentrico e anche piccino.
Tra l'altro, un uomo molto pieno di sé, che però involontariamente lasciò un'eredità molto più grande di quello che lui forse penso immaginasse. Comunque, l'eredità che ci lascia noi Napoleone è legata più che altro al fatto di aver portato in tutta Europa gli ideali della rivoluzione francese.
Sì.
O banalmente il fatto che noi adesso facciamo la raccolta differenziata è grazie a Napoleone.
Grazie.
Cioè,
pensato, inconsapevolmente ha pensato agli altri.
Cioè, in realtà, Pecoraro Scanio con le sue battaglie ecologiste
non è nessuno,
niente in confronto a Napoleone, perché è lui il vero ideatore di queste battaglie.
Questa mi mancava, questa me la andrò a cercare, di Napoleone e raccolta differenziata, prossima googolata.
Esatto. E allora io direi di passare alla prossima canzone, un po' a tema, come dire, non egoista, però come dire solitario. È una canzone di del giovane talento britannico Callum Scott e si chiama Dancing on My Own.
Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, oh, oh. And I'm right over here, why can't you see me? Oh, oh, oh. And I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles.
Di Callum Scott, ma attenzione,
sorpresa,
mi dicono che c'è un collegamento dalla Spagna. Pronto Paolo? Paolo, ci senti? Eccolo, grande. Allora, come va?
Ma innanzitutto volevo dirvi che mi fa piacere che mi chiamate dopo la domanda seria e la canzone seria, perché così posso arrivare a dire un po' di stronzate.
Oh, vedi così.
Ci mancavi.
Esatto. Comunque guarda che c'è, cioè, con Eleonora stando benissimo, quindi sto pensando quasi di...
Sei stato licenziato,
esatto,
questo.
Esatto, Paolo, in diretta.
Allora io farò qualche altro viaggio, così potrò fare questo tram itinerante per l'Europa.
Bravo.
Alla faccia nostra, grazie, sei sempre gentilissimo.
Esatto, ma a proposito di Tran Tran, cosa hai da dirci? Quali sono le perle del web che hai trovato in questa settimana madrilegna?
Beh, in questa settimana abbiamo delle grandi perle. Ovviamente l'argomento di cui tutti parlano è la grande, tra virgolette, proposta di matrimonio fatta da Fedez a Natale Ferragni, questa fashion blog.
Romanticissimo.
Proprio in diretta nazionale su RTL 102.5, guarda.
Poco programmata, poco pensata.
E comunque
una roba molto triste.
E tra l'altro Pintus 6 mesi prima aveva già fatto la stessa cosa all'Arena di Verona per la sua ragazza, quindi anche lì un po' scoppiazzata l'idea.
Quindi triste pure copiata, pensa a te che livello squallido.
Esatto.
Ma ovviamente tutta questa farsa ha avuto un sacco di insulti da parte del pubblico, della gente comune, che li ha giustamente insultati, ma è successo un evento del tutto inaspettato e molto divertente, che viene definito il wikibombing.
Ah sì?
Che bomba, sì!
Cos'è il wikibombing? Il wikibombing è la pratica di rispondere a questi flame, questi post che sono condivisi da migliaia e migliaia di persone con degli argomenti tratti da Wikipedia normalmente a caso, cioè presi casualmente, danno quindi delle risposte serie a questi post che non hanno alcuna utilità per il mondo.
Ah, beh, bellissimo direi.
Quindi questi troll raffinati, ovviamente poi ci sono anche i troll dei troll, perché quindi troviamo sia commenti tipo il riassunto di Guerra e Pace, le placche tettoniche cosa sono, la rivoluzione in Algeria, ma troviamo anche la ricetta della peperonata o le varie malattie che colpiscono le gonadi.
Io per la ricetta della peperonata ucciderei, quindi cioè ci sta, è una cosa importante quella.
Quindi devi andare a vedere chi ha la Ferragni per scoprire come si cucina la peperonata.
Esatto, quindi infatti io seguivo tutti i post su Fedez e la Ferragni solo
per avere delle info.
Esatto, cioè info culinaria, dire ma vediamo se posso provare qualche nuova ricetta.
Cosa cucino stasera?
Esatto. Poi altri argomenti.
La cosa più bella è che ho scoperto da dove deriva il wikibombing.
Ah sì?
Hai mai sentito parlare del Google bombing?
No, zero.
Passo, anch'io non lo so.
È praticamente questa pratica per cui della gente comune sul web, sfruttando gli algoritmi che vengono utilizzati da Google per le sue ricerche, aveva collegato l'autobiografia di George W. Bush con le parole miserabile fallimento. Quindi se tu vai su Google e cerchi miserabile fallimento, trovi l'autobiografia di Bush.
Bellissimo.
Bellissimo.
Quindi grazie George per questa perla.
La seconda perla di giornata. Parliamo di earthing. Che... E tu saprai cos'è l'earthing, vero?
Sicuramente, guarda,
io tutti i giorni sono laureata in questo.
Mi trovi assolutamente preparato.
Questa teoria astrusa che afferma che c'è un collegamento elettrico che sfrutta una corrente di buon tempo e quindi trasferisce dell'energia elettrica tra l'uomo e il terreno.
Ah sì?
Ovviamente c'è del passaggio elettrico tra l'uomo e il terreno, ma non è come descritto da questi idioti. Sì, secondo questi idioti c'è un potenziale di 200 volt per ogni metro. Infatti la testa avrebbe un sacco di potenziale e quindi noi dovremmo stare a piedi nudi e stare sempre in contatto con il terreno in modo da scaricarci come una pila Duracell e quindi non avere più ansia e depressione.
Ah, bellissimo. E quindi c'è... Se quando noi tutte le nostre scarpe hanno suole di gomma, quindi però noi ci freghiamo da soli con le nostre mani.
Non siamo fregati, noi siamo fregati dalla lobby delle calzature.
Ah, c'è una lobby quindi dietro questa...
Secondo questi bellissimi personaggi c'è una lobby che sta dietro e fa questo complotto per farci caricare e andare in depressione.
No, ma cioè, in effetti ora che ci pensi, cioè tutte le scarpe hanno suole di gomma. E quindi noi proprio per questa ragione non possiamo usufruire della...
di questa energia. Quindi se io mettessi delle suole di legno, cioè tipo se facessi... facessi quello che si chiama barefoot, credo, cioè camminare a piedi nudi come i pazzi.
Tu saresti carichissima, cioè avresti un'energia...
Oh, tipo Super Saiyan, tipo esatto. Hulk, tipo... non so...
Cioè, tipo
la
Peter...
La cosa sarebbe che ti facessi la boccia e non uscissi mai. Cioè,
esatto.
Un paletto di rame in mezzo alla casa e stessi sempre su questo paletto di rame.
Esatto. Beh, insomma, è una vita non male, non male.
No, ma, oppure mi ricordo Peter Griffin quando va nella puntata in cui compra il pigiama di flanella, allora lui strofinando la flanella contro la moquette creava energia statica, quindi diventava Electric Man, era stupendo. Quindi,
esatto. Quindi sappiamo che se nei cimiteri vicino alla casa di Eleonora non ci sarà più rame, non saranno stati gli zingari.
Esatto. No, no, sarò io che sono... Però vi vedrete tipo con una sorta di aurea, un po' tipo... Tipo
si vedrà da Calcutta, vedremo esatto. Eleonora risplendere.
Esatto.
Ragazzi, una nuova vita.
Un attestato.
Poi vabbè, hai qualche altra perla?
Di chiudere questo tran tran con l'ultima perla, affermando che... In Inghilterra, precisamente a Londra, e in questi giorni c'è stata una pratica di divorzio. E voi direte, vabbè, una pratica di divorzio, una roba
che
normale.
Fa?
Il fatto è che questo divorzio ha portato alla cara moglie, una donna dell'est, che come dice la RAI sono sempre le migliori,
divorzio
dopo 20 anni dall'uomo, di 61 anni, inglese, commerciante di petrolio, beh, questo divorzio le porta in dote a lei e ai suoi due figli la bellezza di 453 milioni di sterline.
Ammazza,
che se ne fa? Ma soprattutto chi era lo sposo?
Lo sposo era questo commerciante di petrolio.
Ah, beh.
Vabbè, allora, quasi è poco?
Il classico uomo d'affari losco che no, di cui non si sa nulla.
Dei poveracci, insomma. Esatto. Quindi, richiamandomi all'appello di due settimane fa, a cui le care Jennifer Aniston e le altre non hanno ancora risposto, beh, vorrei affermare che se esistesse qualche commerciante donna o anche uomo di petrolio che volesse, beh, io per i prossimi 20 anni sono disponibile.
Esatto.
Mi accodo all'appello anch'io.
Facciamo 50 e 50, tu scegli Jennifer Aniston o l'altra e poi uno di noi si prende la commerciante o la ricca vedova.
Perfetto, ma va benissimo, anche uomo e donna non è importante.
O male che vada facciamo come Macron e finiamo con le nostre prof.
Oh mamma mia.
Magari diventiamo presidenti anche noi.
Sì, pensando ai miei prof mi viene un po' l'inquietudine, ma va bene.
Vabbè, questo è sempre per un bene ulteriore.
Esatto, è un fine altro, insomma.
Va bene Paolo, allora ci sentiamo prossimamente, mi raccomando, torna tutto intero da Madrid, non lavorare troppo.
Ok,
va bene.
Niente, vi saluto, soprattutto Eleonora.
Okay.
Ciao.
Ciao Paolino.
A presto.
Ciao. E adesso mandiamo in onda la canzone Chuck Berry, di Chuck Berry, You Never Can Tell.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. Found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. La vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them
that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel.
E con questa siamo tornati direttamente a Pulp Fiction, un film stupendo, no Eleonora?
Stupendissimo, infatti abbiamo fatto grandi balli e grandi discorsi legati a Pulp Fiction, che è uno dei film, credo, top ever.
Sì, assolutamente.
Bellissimo.
Ma perché appunto You Never Can Tell? Perché c'è una domanda legata un po' al mondo dei cinema, agli anni 50, e ce la pone proprio Federica, che ci chiede: ma i drive-in esistono ancora?
Secondo me sì, ma qui a Milano non credo. Ci sono i cinema all'aperto che fanno al Magnolia in estate, che però sono pieni di zanzare e quindi sono un po' sbatti, meglio quelli con le poltrone comode,
beh, sì,
i popcorn e tutte cose. Ma sai che i drive-in con le macchine, qui a Milano non ne ho mai visti?
No, ma in effetti penso che non ci siano, ma forse erano aperti giù nel meridione, o perché ho andato un po' a cercare su internet, dalle parti di Salerno, in Campania, l'avevano aperti.
Ok, ma?
Ma sai che sono finiti niente, perché erano tutti post datati tipo 2011-2010, quindi...
Ah, che peccato, beh, però sarebbe carino.
Esatto, solo nei Flintstone sono rimasti i drive-in,
esatto,
probabilmente.
Esatto, bellissimo. O in Grease, anche in Grease c'erano i drive-in, no?
In Grease, sì, beh, sempre perché appunto anni 50,
esatto,
quindi un po' quel periodo lì in cui... Andavi in questi cinema all'aperto,
stavi
in macchina.
E poi era una scusa,
esatto,
diciamolo,
cioè,
per passare il tempo, mettiamola,
esatto,
così. Ho una domanda io per te adesso.
Prego.
Perché le destre estreme sono tornate così tanto di moda, ci chiede Charlotte?
Allora, è un tema, come dire, molto di attualità. Perché le destre estreme? Ma secondo me perché è un periodo in cui... tutti i grandi periodi di crisi, come quello che stiamo vivendo adesso,
concordo,
tutte le posizioni tendono a estremizzarsi, cioè,
benissimo,
non è solo la classe media che viene erosa da un punto di vista, diciamo, economico o sociale, per cui la gente si impoverisce o si arricchisce a seconda che sia, come dire, più o meno infilata in qualche affare lucroso, ma proprio anche a livello di opinioni, questo impoverimento, l'arricchimento tende a estremizzare, quindi a portare le persone su due poli opposti.
Esatto, esatto, proprio estremizzare le posizioni, non si riesce più a avere una sorta di
sana aurea mediocritas, per cui...
Esattamente, che ogni tanto, tra virgolette, non è così male, nel senso che...
Un po' di DC, ecco.
Esatto, ma insomma...
Un pochettino di opinioni così.
Diciamo che gli estremismi sono...
portano sempre a
eccessi.
Esatto,
portano sempre a eccessi e la virtù sta nel mezzo.
Esatto, quindi saper sempre dosare il tutto. Tra l'altro anche legato ad esempio il tema proprio della destra è legato anche alla globalizzazione, il fatto che oggi come oggi tutto sia globalizzato, non ci siano più le frontiere, quindi molti pensano di ritornare a questa sorta di orgoglio nazionalista anche a livello economico, quindi dare priorità al lavoro, alle merci, probabilmente al proprio paese, sperando in un ritorno al benessere, quando in realtà la soluzione non è così immediata, perché, come dire, isolarsi dal mondo non è mai
no,
una soluzione.
No, infatti.
Purtroppo, cioè...
Tranne la Svizzera, che è l'unica che è riuscita in questa... L'eccezione che conferma,
esatto,
la regola, se si può,
esatto,
dire, no?
La Svizzera è un'isola felice che vive su, vive
su
un pianeta.
Su un pianeta, sì, esatto.
Passiamo alla prossima domanda.
Un po' più leggera.
Esatto, un po' più leggera, un po' più di, come dire... una domanda forse che tu, dal punto di vista femminile, potresti darmi una mano. Andrea ci chiede: ma il cantante dei Tokyo Hotel era un uomo o una donna?
Allora, ti parto con la risposta seria. Il,
esatto,
cantante di Tokyo Hotel era un uomo. Si chiamava tipo Pete Kaulitz, una cosa del genere. Aveva pure un fratello, o più piccolo, pure gemello addirittura, che suonava nella stessa band. Quindi uomo era uomo. Che
ma...
poi di aspetto fosse un po' border gender, se si può dire.
Sì, era, come dire,
era molto...
Rendeva lecito il dubbio.
Rendeva,
ecco,
lecito il dubbio. E in realtà sia uomo sia donna non era comunque male, nel senso che era una ragazza un po' particolare ed era un ragazzo un po' particolare. Quindi...
diciamo, anche lui era democristiano, perché andava un po', diceva, ma contentava, dava un colpo al cerchio e un colpo alla botta alla fine.
Come
eh?
Si dice, esatto. Però insomma, ai suoi tempi mi ricordo che c'erano fiere di ragazzine innamorate perse di questo...
Assolutamente, ma tanti... aveva lanciato la moda emo in quel periodo, esatto, comunque lui,
esatto,
era un po' quel tipo, anche la band in generale aveva quel look un po'... sì. Un po' emo dark, per
sì,
cui...
Sì, sì. Ricordo... Però comunque leggerino e alla moda, quindi era perfetto per i fischelli.
Adesso io ti cito una grande band italiana che prese spunto da dei Pocatelli, i Dari.
Eccezionali, ragazzi, avevo il disco e me lo ricordo ancora tutto a memoria.
E perché vale, vale.
Certo, è certamente.
Grandi, grandi canzoni.
E ragazzi, loro sono dell'88-87, quindi sono grandi, sono dannatamente grandi, hanno quasi...
Mia, hanno 30 anni.
Sì, 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 hanno 30, forse anche addirittura più grandi. Dopo faccio una googolata nel frattempo che parte la prossima canzone e ve lo dico. Però loro sono grandi, quindi non sono così...
Esatto, tristissimo.
Giovani come sembrano.
Allora, mentre Elena ci chiederà...
Difficile.
Questo è sempre per la rubrica che fine ha fatto, perché non so... Leonora, tu sei nuova di Oracoli e Papere, però... Se hai sentito qualche puntata saprai che da noi la rubrica Che fine ha fatto è un must.
È un must.
Tutta la gente vi chiede sempre: ma chi ha fine ha fatto quel tal personaggio?
Dov'è? Dov'è?
E questa, Elena ci chiede: come si chiama l'attrice che interpretava Principessa Odessa nella Melevisione? E che fine ha fatto?
Allora, non so come si chiami l'attrice, tu lo sai?
Sì, si chiama Carlotta Iossetti. Sono andato a cercare. È un'attrice torinese di teatro, prevalentemente, ha lavorato anche con Ronconi, penso.
Ah, caspita, insomma, nome di livello. E che fine ha fatto? Suppongo sia rimasta a vivere nel Fantabosco, perché a città laggiù non ci stava molto bene con tutto quel vestitino color pesca, che poi mi ricordava un po' Peach di Super Mario.
Sì, no? È vero, aveva, secondo me era, avevano copiato un po'
con questi capelli biondi, il vestito rosa, un po' svampita, adesso... Peach che si perde nei castelli.
Ti chiedo adesso però se sai dirmi qual era il fidanzato di Principessa Odessa, quello...
Sì, era Re Giglio.
Brava, vedi, il grande, che poi è diventato sovrano del Fantabosco.
Perché il padre è morto, Re Quercia.
Esatto, Re
Ragazzi,
Quercia.
Ragazzi, mi ricordo queste cose, non mi ricordo tipo...
Sovrano illuminato, Re Quercia, amato e bene amato dalla popolazione.
Vediamo, esatto.
Aveva tolto l'IMU dal chiosco di Tonio Cartonio, quindi...
Aveva liberalizzato l'alcol dopo le 24.
Esatto. Altro che la scivolizia corretta con Grappino. Così Strega Salamandra poteva scialarsi tranquillamente.
Oh mio Dio.
Altro
ragazzi.
Invece l'attrice adesso, assieme a Guido Ruffo, che altri non è
che Lupo Lucio, eccezionale,
gestisce i laboratori di teatro nelle scuole
che
lì del Piemonte.
Quindi a città laggiù, non nel Fantabosco,
esatto,
nella vita reale.
Diciamo, si divide, per me è bipolare. Cioè. Quando si mette il vestito diventa Principessa Odessa e si trova spesato un po' come d'incanto, che è metà cartone e metà film. E conduce anche un programma su Telestudio, che è una TV privata
bellissimo
piemontese.
Beh, è una bella storia, mi è piaciuta questa storia, è bellissima.
E Daniele invece va un po' più sullo specifico, torniamo nel mondo asiatico dopo i cinesi. Daniele ci chiede: ma perché i giapponesi fotografano ogni dannatissima cosa?
Perché hanno una malattia.
Ah sì? E qual è?
Hanno una malattia, la fotografite, e purtroppo è data, in realtà è una malattia psicosomatica, un po' psicologica, quindi non è proprio è un disturbo che potrebbe essere curato tramite uno psicoterapeuta, è perché passando da Oriente a Occidente c'è uno sbalzo culturale così forte che non ce la possono fare, devono fotografare tutto perché pensano di quando tornare in pad di essere tipo in una sorta di Fantabosco, città laggiù, dicono: ah, ma questi occidentali cosa fanno, cosa non fanno?
Potrebbe
essere. Quello che quando l'occidentale va in Oriente viene sempre fotografato, perché dice: che stanno a fare qua questi occidentali? Questa è la mia visione.
Ma i piccioni? Perché i piccioni? Perché li fotografano? Come?
Quello tutti gli stranieri.
Cos'è questo feticismo per cui i giapponesi sono attratti dai piccioni?
Eppure loro hanno un sacco paura delle malattie, hanno sempre questa mascherina e poi vanno coi piccioni, vanno a toccare
i piccioni. Cioè,
che
piccioni.
Sono tipo il portatore magno delle robe brutte.
Quindi, quindi i giapponesi in realtà, esatto, secondo me sbroccano quando arrivano qua, pensano di fare quello che vogliono e quindi,
Sono ricchi, quindi pensano di potersi comprare tutto.
Esatto, gli prendono la scemite qui.
Oltre alla fotografite.
E quindi, dato che si parla di foto, di fotografie, io manderei i photograph dei Def Leppard.
Yeah.
Questi erano i Def Leppard con Photograph. Passiamo, torniamo alle domande e...
Questa te la faccio
dimmi.
Perché io non saprei rispondere. Come mai nessuno conosce la fine di Darth Plagueis, il saggio? Ho detto giusto?
Sì, penso di sì. In realtà annaspo anch'io.
Annaspa con me.
Questa qua ce l'ha posta tra l'altro quel buon tempone di Giacomo degli Agronauti, che ciao! Salutiamo i nostri colleghi del venerdì. Allora, io sappiamo che Darth Plagueis era un personaggio semi-mitologico della saga di Star Wars, citato da Darth Sidious, l'imperatore, o alias l'imperatore Palpatine, in Star Wars La Vendetta dei Sith, episodio 3, ed è praticamente questa sorta di grande capo dei Sith che sarebbe stato ucciso, secondo la leggenda, proprio da Darth Sidious, che dopo averlo ucciso è diventato lui il capo dei Sith, quindi okay. Il capo di tutti i malvagi.
Okay.
Tu mi stai guardando come se stessi parlando arabo.
Io quindi... ho visto l'1, il 2 e poi una certa al 3 mi sono addormentata e basta.
Ma devi guardare prima quelli... il 4, il 5, 6, infatti, cioè quelli sì, vecchi.
Sì, io... No, io ho visto subito quelli dove c'è Anakin da piccolo che fa le cose.
No, cioè,
quello è stato carino, poi ho incominciato ad addormentarmi.
È come dire, vai da Cracco e dici, no, prima vorrei assaggiare i grissini. Mi porti dopo l'uovo alla coque, le cose. E quindi è...
Mi hanno indirizzata male, mi dispiace, sì. Perché secondo me avrei potuto apprezzare.
E poi adesso gli ultimi film di Star Wars che hanno fatto non sono malacci, soprattutto Rogue One, che è una sorta di film che va a interporsi tra il numero 3 e il numero 4.
Okay.
È un 3,5. Diciamo
okay,
così.
Ottimo, 3,5.
Però è fatto molto bene, adesso vedremo poi la nuova saga, come evolve.
Ormai basta, si è lanciato dopo che l'ha comprato Disney, basta di nuovo.
Sì, ci otteremo sulle cicche, sulle sigarette, dappertutto.
Ovunque, evviva.
Non fumare, passa al lato scuro. Cose così.
E quindi perché nessuno conosce la fine di sto qui?
Perché in realtà nessuno conosce questo qua. Nessuno
okay.
Si pone il perché, secondo me.
Ah, ok, perché nessuno se l'è mai chiesto. Io propongo alla Disney e alla Lucasfilm o quel che
esatto.
È uno spin-off solo su di lui.
Esatto, una saga di Darth Plagueis.
Così Giacomo è felicissimo, solo lui lo va a vedere in tutto il mondo, tutto l'universo mondo.
Cioè prenoterà tutti i biglietti possibili e immaginabili.
Purché facciano uno spin-off. Quindi facciamo un appello, vogliamo uno spin-off, subito ora.
E ora chiudiamo in bellezza l'ultima domanda con Marco, che ci chiede perché i cinquantenni su Facebook si comportano in maniera strana. Che strana è un eufemismo.
Buongiornissimo caffè, questo
esatto, pure Paperino che ti saluta e ti augura buona giornata.
Ehi, ciao.
Ciao ragazzi. No, questo qua era quello di Go-Kart mattina. Tanto abbiamo parlato nella seconda puntata di Ora con le papere di Go-Kart mattina.
Meraviglioso, che ricordi.
Grande excursus. E perché si comportano in maniera strana, Eleonora? Tu dammi un punto di vista femminile di questa cosa, perché io magari da gretto maschio quale sono,
no,
io insulto e basta e non...
No, io vado, faccio sempre la sociologa de no arteri.
Brava,
ormai.
Brava.
Semplicemente perché non sono avvezzi alle nuove tecnologie. Cioè, nel senso, tu sai che la tua identità digitale un po' corrisponde pure con la tua identità reale. Quindi, insomma, non è che fai un po' il bulletto su Facebook o comunque sui social. Fai comunque... tenti di avere una dignità. E loro no. Loro no.
Io azzardo un paragone.
Vai.
Hai presente quando dai troppo Nesquik ai bambini o troppo zucchero che
diventano iperattivi?
Gli parte lo schizzo. Loro, secondo me, non avendo avuto questa cosa da giovani, cioè è come se tu gli dai in mano adesso, gioca. E questa cosa per loro gli ha aperto gli orizzonti. È come se, le porte della percezione
si
spalancano e tutto è infinito. E loro hanno visto sta cosa e basta, non capisco. Come i Labrador dinanzi a una pozza d'acqua, capisci?
Di nuovo, una metafora fortissima che va un sacco.
Esatto, e loro secondo me vedono questa cosa, wow, bello!
Wow, è proprio eccezionale!
E secondo me si credono cool a fare queste cose.
Sicuramente, sì, buongiornissimo, caffè.
Ma i peggio sono quelli tipo che chiedono le foto dei piedi in chat, oppure scrivono, post pensando di commentare o di non essere visti, invece tipo...
Sì, tipo usano Facebook come Google.
Esatto.
Eccezione, quelli sono i migliori, però quello non è usare Google in maniera strana, ma è fare un favore all'umanità e farti sentire un po' meglio.
Noi in realtà vi vogliamo comunque molto bene.
Molto bene, perché i nostri genitori sono cinquantenni e fanno queste cose, almeno
esatto.
Mia madre lo fa.
E loro in realtà tutto questo se ne fregano, perché loro sono molto felici. Ce lo spiegano bene i REM con la canzone Shiny Happy People.
Meet me in the crowd.
Tornare sempre un po' indietro nel tempo. E attenzione, abbiamo una domanda. Ecco, bonus, l'ultimissima domanda della serata che ci arriva in diretta dalla Spagna, sempre ad opera di, non di Paolo, ma di un suo amico, di Raul, penso quello che giocava nel Real Madrid, che ci chiede perché nel duplo ci sono tre gobbe, non dovrebbe chiamarsi triplo? Questo è stato il suo messaggio.
Allora, è un'ottima domanda, anch'io in realtà me lo sono sempre chiesto.
In realtà è perché così la gente quando apre il pacchetto vede, dice, ma sono tre!
Eccezionale!
Che bello, lo comprerò ancora!
Anche secondo me è una roba di marketing, tipo...
Esatto.
A parte che triplo, tu lo compreresti se chiamasse triplo?
No, duplo
è... sto triplo!
È duplo perché non ti fa sembrare tanto ciccione.
Esatto, perché dici, ah, è leggero, perché ha due, solo due gobbette. E poi dentro le gobbette io...
Sono tre, resta un segreto tra noi. Non lo dice,
nessuno. In realtà questo è il terzo segreto di Fatima, anzi il quarto segreto di Fatima, è che il duplo si chiama due, ma in realtà ha tre palline dentro.
Esatto. E direi che con questa perla possiamo chiudere la puntata. Noi non possiamo fare altro, noi di La Correbole, ringraziare Leonora che ci ha, ci ha, come dire, accompagnato in questa puntata, che si è prestata gratuitamente.
Ci
ricordiamo, nell'onore di Radio Statale, quindi meno male. E niente, ricordiamo allora le nostre pagine Facebook e Twitter, Oracoli e Papere, ci potete seguire per avere sempre aggiornamenti sul...
E potete fare le domande, soprattutto.
Potete fare le domande, esatto, ragazzi, che alla fine questo è proprio il bello del programma, le puntate le create voi con le vostre domande, con le vostre curiosità, non abbiate paura, anche se sono domande scabrose o domande di cui vi vergognate, noi le accettiamo tutte, perché noi siamo il vostro orecchio, anzi il vostro terzo orecchio, che vi ascolta e vi dà consigli. Io sono Francesco.
Io sono Eleonora.
E da Oracole Pappere vi raccomando, rimanete in linea, perché adesso ci sarà Unidrill, il programma più sugoso di Radio Statale. Noi mandiamo la canzone di Arrivederci, che è You Shook Me All Night Long degli SDC. Ci vediamo tra due settimane. Ciao!